File 27, pagina 182. Repressione dei contatti. L'opera di revisione della corrispondenza aveva una grande importanza per gli organi di polizia, perché permetteva un diretto controllo delle persone e della pubblica opinione e perché era una fonte di informazioni di fatti specifici. Un esempio dell'uso che le autorità di polizia facevano di queste informazioni emerge dalla seguente lettera della Divisione Affari Generali e Riservati del Ministero dell'Interno alle prefetture del Regno in data 5 maggio 1943. In questi ultimi tempi, anche attraverso la revisione della corrispondenza epistolare, si è potuto rilevare che gli internati civili di origine slovena inviano ringraziamenti ai familiari, congiunti ed amici per pacchi viveri e denaro ricevuti. Poiché l'invio per posta o di recapito di pacchi viveri e di denaro agli internati allogeni ha assunto nella Venezia Giulia le forme di una vera manifestazione di solidarietà della popolazione a favore degli internati, alimentata abilmente dalla propaganda e dai mezzi forniti dal comunismo, si prega di impartire categoriche istruzioni perché tali invii siano assolutamente vietati e perché siano intensificate le misure di vigilanza per impedire che gli internati o confinati di cui sopra possano inviare o rilevare clandestinamente corrispondenza epistolare, eludendo la necessaria censura. Potrà tuttavia essere consentito l'invio agli internati o confinati in parola di pacchi contenenti indumenti. Per bloccare queste forme di vera manifestazione di solidarietà della popolazione a favore degli internati, nel maggio-giugno del 43 ci fu un drastico giro di vite, sia per quanto riguarda la corrispondenza e pacchi, sia per le visite e i permessi. Ma il blocco della corrispondenza, provocato dalle disposizioni restrittive, aveva anche degli effetti non desiderati dalle autorità, in quanto creava preoccupazione nell'opinione pubblica dei territori occupati. E il 29 giugno 1943 il Comando Supremo, SIM, segnalava all'ufficio censura posta estera del Ministero dell'Interno: le famiglie degli internati civili originari della Slovenia italiana non ricevono da circa 15 giorni corrispondenza dai loro congiunti, ciò che provoca senso di allarme fra la popolazione e malcontento che sono sfruttati dalla propaganda. Divieto di solidarietà. Le autorità italiane si erano rese conto che nell'opera di solidarietà era ormai coinvolta tutta la società slovena, non soltanto i familiari e i parenti degli internati e le organizzazioni legate alla resistenza, ma anche la chiesa locale attraverso appositi comitati e le parrocchie. In data 27 marzo 1943, il prefetto di Gorizia comunicava alla prefettura di Udine e al Ministero dell'Interno la necessità di bloccare gli aiuti delle parrocchie agli internati di Gonars. Per opportuna notizia si comunica che alcuni parroci di questa provincia in questi ultimi giorni si sono, con particolare interessamento, adoperati nella raccolta di indumenti, pane e generi diversi che, in appositi pacchi, sarebbero stati già inviati alla direzione del campo di concentramento di Gonars per essere distribuiti agli internati civili colari stretti. Altri parroci poi hanno effettuato, nell'ambito delle loro giurisdizioni, una intensa propaganda diretta ad ottenere un largo contributo delle popolazioni allogene nella raccolta sopra menzionata, facendo, erroneamente ma artatamente, allo scopo evidente di alimentare l'odio di esse per l'Italia, comprendere che questa si disinteressa alla sorte degli internati civili dell'ex Jugoslavia. Poiché tali fatti potrebbero creare degli incidenti incresciosi in seno alla popolazione, specie in questo momento particolarmente delicato, ho interessato la competente autorità ecclesiastica locale per evitare, peraltro, che aiuti del genere siano prodigati proprio ad una razza siffatta che non ha mai nutrito né nutre, come è noto, sentimenti favorevoli all'Italia. Se ne informa pertanto cotesta prefettura per gli accertamenti e di conseguenti provvedimenti di competenza, tanto più che, stando a quanto risulta, la direzione del campo di Gonars avrebbe preso al riguardo opportuni preventivi accordi con le autorità ecclesiastiche locali al fine di agevolare, nel senso suo esposto, gli internati stessi. Il 13 aprile 1943 l'Alto Commissario Grazioli comunicava al comando dell'undicesimo Corpo d'Armata di aver dato ordine ai commissari civili dei vari distretti della provincia di Lubiana di far cessare, qualora fosse ancora in atto, ogni assistenza in favore degli internati. In queste proposte di drastici provvedimenti per impedire gli aiuti ad una razza siffatta, si inserisce, per confermare il parere della prefettura di Gorizia, l'ispettore speciale di polizia Giuseppe Gueli, appena nominato responsabile del coordinamento delle azioni repressive nella Venezia Giulia. Infatti, in data 16 aprile, il capo della polizia scriveva al gabinetto del ministro dell'interno e alla direzione generale del Fondo per il Culto. Si comunica che l'Ispettorato Speciale di Polizia per la Venezia Giulia ha confermato il parere espresso dalla Prefettura di Gorizia circa l'inopportunità di agevolare la raccolta di indumenti e generi diversi promossa dai parroci di quella provincia a favore degli internati sloveni del campo di concentramento di Gonars. Questo ufficio concorda nell'avviso espresso dalla Prefettura e dall'Ispettorato succitati. Confortato da pareri così autorevoli, il ministro dell'Interno, tramite il suo capo di gabinetto, comunicava ai prefetti di Gorizia e di Udine che non dovevano più permettere raccolte di fondi per i civili sloveni internati. Come vedremo nei capitoli successivi, i pacchi di prodotti alimentari e di indumenti avevano una grande importanza per la sopravvivenza della gente nei campi. Ci si rende conto, quindi, della gravità dei provvedimenti suggeriti dal prefetto di Gorizia e da Gueli. Intanto, i comandi militari ribadivano il divieto di visite ai repressivi, ma valutavano possibile lo stesso provvedimento anche per i protettivi. Ancora alla vigilia della caduta del fascismo, il 7 luglio 1943, l'ispettore Gueli scriveva al Ministero dell'Interno. Con la mia lettera del 20 aprile ultimo scorso avevo chiesto che fosse impedito con tutti i mezzi il recapito clandestino di corrispondenza, generi alimentari ed altro agli internati civili a mezzo di parenti e corrieri, poiché era stato accertato che tali recapiti avevano assunto l'aspetto di vere manifestazioni di solidarietà con gli internati da parte della popolazione allogena. Prego cotesto onorevole ministro compiacermi esaminare l'opportunità di provocare dal ministero competente disposizioni atte a limitare al minimo possibile l'accettazione dei pacchi contenenti solo indumenti e respingere quelli contenenti generi alimentari diretti ai campi di concentramento all'indirizzo di internati civili. La solerzia di Gueli, tuttavia, non ebbe modo di essere applicata nei termini da lui proposti, in quanto nel frattempo ci fu la caduta di Mussolini e i vari ministeri ebbero molti altri problemi a cui pensare. Infatti, in data 29 luglio 1943, il Ministero dell'Interno scriveva al Regio Ispettorato Speciale di Polizia per la Venezia Giulia, via Bellosguardo 8, Trieste. Si comunica che, data la difficoltà del controllo dei pacchi di partenza, non si ritiene il caso di interessare il Ministero delle Comunicazioni, perché disponga gli uffici postali di non accettare la spedizione dei pacchi contenenti generi alimentari diretti agli internati civili sloveni nei vari campi di concentramento del Regno. I rapporti con la gente del posto. Abbiamo già visto che i primi incontri degli internati con la gente dei paesi vicini al campo, in occasione del tragitto a piedi dalla stazione di Bagnari a Arsa, furono drammatici, con gruppi di persone che lanciavano improperi contro gli internati, considerati come dei banditi. Col tempo questi comportamenti della gente di Gonars e paesi limitrofi cambiarono, ma le occasioni di contatto furono sempre minime. Gino Budai, uno dei militari del contingente di guardia, ricorda di qualche internato che veniva accompagnato fuori dal campo a lavorare in un'officina. Anche Frank Ljubich, l'organizzatore dell'infermeria, andava ogni tanto in paese per delle commissioni legate al suo incarico. Abbiamo visto che per alcune persone del paese l'esistenza del campo era anche occasione di un seppur piccolo guadagno col trasporto dei pacchi dei parenti degli internati. Ma l'impressione è che la gente in generale vedesse il campo come qualcosa di estraneo, esistente in una dimensione diversa, in cui essi non avevano alcuna possibilità di intervento e di cui avevano anche timore, quasi costituisse una minaccia alla loro stessa esistenza. Così ricordano alcuni abitanti di Gonars e dei paesi limitrofi. Mia nonna coltivava un appezzamento di terreno che si trovava vicino a questo campo. Doveva stare molto attenta quando vi lavorava. Infatti aveva paura di venire incarcerata. Vi erano molte guardie che sorvegliavano la zona. Non mi sono avvicinato molto e non ho visto quelli che vi erano rinchiusi, ma mi è bastato qualche urlo di terrore per farmi capire le condizioni terribili di quel lager. La mancanza di informazioni precise su ciò che succedeva nel campo faceva immaginare che vi avvenissero le cose più atroci, anche peggiori di ciò che in base alle testimonianze degli internati stessi succedeva veramente. Mentre mi trovavo con mio suocero in un campo presso il lager dove stavano lavorando, sentii delle urla che sembravano appartenenti a delle donne. Solo mesi dopo seppi che venivano maltrattate, persino quelle incinte costringendole all'aborto. Naturalmente l'atteggiamento della popolazione verso gli internati sarebbe stata molto importante in occasione delle fughe dal campo, ma era sicuramente condizionato dalla paura delle conseguenze, dal momento che, come abbiamo visto, i bandi del Duce prevedevano severe punizioni per chi aiutava gli evasi. È forse anche per questo che i primi due tentativi di fuga di internati da Gonars finirono con la cattura di tutti. Infatti, un testimone ricorda questo episodio. Un giorno, non si sa come, due internati jugoslavi riuscirono a scappare e si rifugiarono in un campo di mais a Bicinico e si addormentarono. La proprietaria si accorse della loro presenza e, invece di aiutarli a scappare, andò a Gonars a chiamare le guardie che li sorpresero nel sonno e li portarono via con loro. Questa testimonianza ha un riscontro nei documenti dell'ufficio prigionieri di guerra. Si doveva trattare infatti della fuga di cinque ufficiali nel giugno del 1942, di cui parliamo nel capitolo tredicesimo, le evasioni dal campo. Due di essi furono ripresi il 16 giugno a 4 chilometri da Gonars, la distanza più o meno del paese di Bicinico. Ma ci sono anche testimonianze di forme nascoste di solidarietà, specialmente da parte di donne. Io ero ragazzina allora. Sapevo che c'era il campo di concentramento, non capivo neanche bene cos'era. Vedevo mia madre cucinare zucche, fare pane e portarlo via su un sacco. Noi non sapevamo dove andava, non voleva dircelo. Solo molto tempo dopo, finita la guerra, abbiamo saputo che portava quel cibo agli internati. In fondo al campo, verso il laghetto, c'era uno scarico di rifiuti. Lei faceva segno ai prigionieri, lo infilava sotto, poi se ne andava. Particolarmente curioso è poi il racconto di Cesira Johan di Fauglis. Una donna di mezza età, molto scaltra e furba, assieme delle altre persone, ha scavato un cunicolo sotterraneo al lager, dal quale, senza mai essere scoperta, di notte usciva e la mattina seguente si recava al paese di Fauglis, chiedendo la carità, rientrando la sera senza destare sospetto. Per molto tempo in questo modo riuscì a ristorarsi anche nella mia famiglia, dove veniva ospitata. Tutto finì però un giorno quando venne scoperta, presa e deportata in un altro luogo contro il suo volere. Queste testimonianze riguardano persone del paese senza una particolare coscienza politica. Viene da chiedersi se gli antifascisti, che sicuramente esistevano nella Bassa Friulana e che dopo l'8 settembre avrebbero partecipato numerosi alla resistenza, avessero mai avuto qualche genere di contatto con gli internati. Nello studio di Simonetta Carolini, relativo agli schedari degli internati del Ministero dell'Interno dal 1940 al 1943, si trova questa scheda. Stefanini Giacomo, Palmanova, Udine, 7 maggio 1903. Prefettura Udine, 28/5/1942. Comunista schedato, già condannato dal Tribunale Speciale nel 1928, si riunisce con altri sovversivi di Palmanova e tenta di prendere contatto con antifascisti slavi internati a Gonars. Lib 23/8/1943. Poiché Stefanini venne arrestato, non sappiamo se i suoi compagni sovversivi riuscirono poi ad avere questi contatti. Nelle memorie degli internati non se ne parla. Tuttavia è importante per la gente della bassa, per la nostra coscienza collettiva, sapere che qualcuno ha tentato, che non tutti sono stati semplicemente a guardare. Pagina 187.